I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Sono Ettore Greco, vicepresidente vicario dell'Istituto Affari Internazionali e vi parlo delle prospettive della riforma e dell'allargamento dell'Unione Europea alla luce delle conclusioni della conferenza sull'avvenire dell'Europa. Il Parlamento europeo si è espresso a larga maggioranza con una risoluzione sui seguiti della conferenza a favore di una riforma complessiva dell'Unione che preveda una modifica quindi dei trattati dell'Unione europea che punti ad un allargamento delle competenze dell'Unione, quindi una messa in comune di ulteriori porzioni di sovranità e anche un cambiamento dei meccanismi decisionali, quindi una revisione che comporta cambiamenti sostanziali nei meccanismi istituzionali dell'Unione. La Commissione Affari Costituzionali del Parlamento dovrà, appunto su richiesta del Parlamento stesso, elaborare poi delle proposte di riforma che dovrebbero poi essere discusse all'interno di una convenzione europea secondo le procedure di revisione dei trattati previsti appunto dai trattati stessi. Questa conferenza sull'avvenire dell'Europa è stato un esercizio di democrazia partecipativa che ha prodotto diverse proposte, 300 possibili provvedimenti e che poi sono sfociati in 49 obiettivi. Quindi è sulla base di questo che poi il Parlamento europeo ha formulato questa sua proposta generale. Ovviamente, essendo delle modifiche, quelle suggerite dal Parlamento, di grande entità che estendono le competenze, richiederebbero un processo molto laborioso, appunto con la convocazione di una convenzione e poi con dei processi di ratifica da parte degli Stati. Da sottolineare che la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, recentemente si è esplicitamente dichiarata a favore di una riforma dei trattati, in particolare per quanto riguarda i meccanismi decisionali. In sostanza si tratterebbe di estendere l'attuale sistema largamente adottato di maggioranza qualificata anche a settori come la politica estera e per esempio la fiscalità. Va detto naturalmente che queste proposte del Parlamento hanno trovato un eco nelle prese di posizioni di alcuni autorevoli leader, in particolare dallo stesso Draghi, dal Presidente del Consiglio italiano, che ha parlato di un federalismo pragmatico che dovrebbe seguire un po' quello che si definisce il metodo funzionalista, insomma un processo a tappe, ma si è dichiarato anche lui a favore di una riforma dei trattati che preveda in particolare dei passi avanti nell'integrazione nel settore della difesa, della migrazione, a cui ovviamente l'Italia è molto interessata, ma anche la stessa politica estera. Quindi in linea sostanzialmente, sia pure forse con un approccio più cauto, quello del Parlamento europeo, di un processo che porti in questa direzione. Non meno importante è stata la presa di posizione dell'attuale presidente dell'Unione Europea di turno, presidente francese Macron, che ha fatto un discorso a Strasburgo al Parlamento europeo a conclusione appunto della conferenza, dichiarandosi a favore anche lui di una riforma dei trattati, come ha detto, per trarre le lezioni necessarie dalle attuali crisi. Si è detto anche a favore di una generalizzazione del voto a maggioranza qualificata e poi ha parlato però anche di una Europa a più velocità, in sostanza un sistema che permetterebbe a una avanguardia di paesi, a gruppi ristretti di paesi, di attuare dei progetti di maggiore integrazione con la prospettiva poi che altri che sono al momento riluttanti a unirsi a questi progetti possano poi associarvisi in un secondo momento. Questa indicazione di un'Europa a più velocità indica chiaramente che il presidente francese ritiene che ci siano delle resistenze all'interno dell'Unione Europea difficili da superare e che quindi necessariamente deve adottare questo meccanismo che consente a gruppi di cosiddetti volenterosi di procedere e andare avanti da soli, formati più ristretti, per poi dopo consentire all'Unione in quanto tale di potersi integrare più strettamente. Naturalmente questa prospettiva di una riforma dell'Unione è destinata a incontrare delle resistenze e degli ostacoli che derivano intanto da resistenze di natura politica e già 13 paesi membri si sono espressi molto chiaramente contro questo tentativo complessivo e molto ampio e ambizioso di riforma, hanno parlato di tentativi sconsiderati e prematuri, si tratta di paesi, dei paesi baltici, dei paesi scandinavi, centro-orientali, gran parte dei paesi balcanici, quindi è chiaro che non sarà facile superare questa resistenza. Poi c'è naturalmente da considerare che, come dicevo, questo processo non potrà che essere lungo e complicato, come tutti i processi di revisione e di poi ratifica dei trattati dell'Unione. Si ricorda che appunto quando si tentò l'ultima volta di cambiare i trattati ci furono dei passi, dei blocchi, in particolare il referendum sulle modifiche venne trattato e ne venne prevalsero i no nel 2005 sia in Olanda che in Francia, e c'è il timore che il processo di ratifica, in quanto ammesso che si arriva naturalmente a un consenso fra i governi su queste modifiche, possa incontrare simili posizioni e che possa dare anche il destro a partiti antieuropei e populisti per montare appunto delle campagne più o meno efficaci contro l'Europa. E da questo punto di vista va detto che invece, in un approccio ancora più pragmatico, alcuni ritengono che si dovrebbe invece certamente procedere sulla strada delle riforme, ma non necessariamente a un mutamento dei trattati, tenuto conto che a trattati invariati, cioè senza cambiare i trattati, negli ultimi anni sono state attuate una serie di cambiamenti sostanziali in effetti. Per esempio, si è rafforzato il ruolo della Banca Centrale Europea, è stato ovviamente un passaggio molto importante, e si è realizzato, come abbiamo visto, anche una collaborazione molto più stretta in un campo come la sanità. Lo stesso Recovery Fund, che è fondato sulla mutualizzazione del debito, è stata una novità che è realizzata senza cambiare i trattati, e in effetti alcune delle riforme che si auspicano anche da parte italiana potrebbero essere tranquillamente attuati anche senza cambiare i trattati. Alcuni esempi: la riforma del trattato di Dublino e anche in genere l'introduzione di nuovi meccanismi per la politica d'asilo comune, l'unione bancaria che ancora deve essere completata, i meccanismi nuovi di collaborazione nel campo della difesa, anche l'unione dell'energia di cui si parla molto, quindi una politica più integrata in campo energetico, la stessa riforma delle regole fiscali. Tutto ciò si potrebbe attuare anche a trattati invariati, e in generale la storia più recente dell'Unione Europea dimostra che anche senza modificare i trattati è possibile fare questi passi avanti. Un ultimo punto importante riguarda, nell'ambito di queste prese di posizione, delle dichiarazioni significative sull'allargamento, l'ulteriore allargamento dell'Unione Europea. Macron ha proposto l'idea di una cosiddetta comunità politica europea, che sarebbe una sorta di confederazione che includa tutti i paesi destinati prima o poi a diventare membri dell'Unione Europea. Quindi qui stiamo parlando di paesi, non solo dei paesi balcanici, ma anche di paesi ex sovietici come l'Ucraina, la Moldavia, la Georgia, che facevano parte dell'Unione Europea, con l'idea che questi paesi non hanno, che chiaramente un'idea francese di Macron, non hanno una prospettiva immediata di unirsi all'Unione Europea. Questo processo di allargamento potrebbe richiedere effettivamente decenni. C'è una reticenza francese tradizionale a un allargamento molto rapido, e quindi si immagina che ci sia una specie di camera di compensazione costituita da questa comunità politica europea, che comunque faccia sentire questi paesi parte della più ampia famiglia europea, prendendo atto però che non sono lontani da un livello di adeguamento alle regole comunitarie che possa consentire un rapido allargamento. Naturalmente la loro rapida adesione all'Unione Europea. Naturalmente questo tema dell'allargamento è diventato particolarmente attuale a seguito della crisi ucraina e la richiesta dell'Ucraina appunto di essere diventare parte dell'Unione Europea il prima possibile. Sappiamo che una decisione verrà presa molto probabilmente al Consiglio Europeo di fine giugno, ma sarà una decisione che riguarderà lo status di candidato all'Unione Europea, quindi probabilmente si vorrà mandare un segnale di accettare la candidatura dell'Unione Europea, all'Unione Europea dell'Ucraina, che è già un significativo riconoscimento, ma tutti sanno che anche per la situazione attuale e per anche lo stato di debolezza, di prostrazione del paese, questa adesione all'Unione Europea richiederebbe in ogni caso tempi molto lunghi. Questo progetto di Macron è un po' echeggia anche simili progetti che sono stati illustrati o proposti, propugnati in Italia, come quello del segretario del Partito Democratico Letta, che ha presentato una proposta simile. Il problema di questa idea di mettere in un unico contesto i paesi che aspirano a entrare nell'Unione Europea è che questi paesi hanno un livello molto differente di preparazione, diciamo, a questo passo di adesione all'Unione Europea. Alcuni hanno già iniziato da tempo, come alcuni paesi balcanici, questo processo di adesione, presentano delle caratteristiche molto diverse e quindi obiettivamente questa proposta rischia di non differenziare sufficientemente fra questi paesi e di non tenere conto delle loro specificità e anche di creare dei contraccolpi, in particolare in quei paesi che pensano o comunque hanno l'ambizione di poter in tempi più brevi aderire all'Unione Europea. E da questo punto di vista forse c'è una differenza che effettivamente è emersa anche tra Francia e Germania, perché da alcune dichiarazioni del cancelliere Scholz si evince che invece la Germania vuole comunque tenere conto di questa differenza, è interessata chiaramente a spingere nella direzione di un allargamento all'area balcanica, anche se ovviamente non è una prospettiva neanche per la Germania immediata, e quindi c'è una differenza effettivamente di visione, per non parlare naturalmente dei paesi anche dell'Europa centro-orientale, che sono a loro volta ancora più interessati ad estendere il processo di allargamento ai Balcani. Da questo punto di vista l'Italia si trova in una posizione particolare, perché abbiamo sentito su questo punto Draghi dire che vorrebbe un'accelerazione del processo di allargamento ai Balcani, quindi evidentemente questa è una posizione tradizionale dell'Italia, anche perché si tratta di un'area limitrofa, e quindi evidentemente qui abbiamo un punto di vista differente, mi sembra, dal progetto della Confederazione, ed è un altro dei temi, insieme appunto a quello della riforma, che continuerà ad essere al centro del dibattito europeo.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.